Mattina, per la grazia del Signore, confidando nella guida dello Spirito Santo, vorrei condividere ciò che il Signore mi ha invitato ad esplorare in questi ultimi giorni. Il titolo del messaggio è Il riposo di Dio. E è un argomento importante, per me, soprattutto perché negli ultimi tempi, dobbiamo essere onesti, negli ultimi tempi ci accorgiamo che il mondo ci propone una vita sfrenata, una vita senza freni, una vita senza stop, una vita in cui noi non riusciamo più a pensare, non riusciamo più a prendere il nostro tempo, il tempo per riflettere, il tempo per stare davanti al Signore, e questa è l'opera del diavolo. L'opera del diavolo, la prima opera del diavolo è toglierci dalla parola di Dio, toglierci dalla comunione di Dio. Qual è stato il suo primo intento nella Genesi? Ha veramente Dio detto? Quindi metterci, distanziarci da quello che la parola di Dio ci vuole rivelare. E oggi il mondo che corre veloce, il mondo dei non stop, il mondo che l'uomo ci ha scelto, del tutto aperto a tutte le ore, concorre verso questa direzione. Concorre verso qualcosa di senza sosta, per quello che la parola di Dio già ci metteva in guardia. E molti anni fa, nel Salmo 46, quando la parola dice fermatevi, Salmo 46 versetto 10, la parola dice fermatevi e riconoscete che io sono Dio. È qualcosa di fondamentale, è un esercizio che noi dobbiamo fare nella nostra vita, riconoscere che Lui è Dio, fermarci, ed è veramente importante per noi. Oggi questo mondo, oggi sentiamo sempre più spesso parlare di ansia, di sollecitudine, di stress. Queste cose che si sentono, queste malattie, questi mali moderni che sono sempre più presenti nella nostra vita. Sollecitudine, ansietà, travaglio fa parte della nostra vita. E i medici del nostro tempo hanno finalmente riconosciuto, non riconoscendo certamente il Signore, ma hanno riconosciuto che molte di questi disturbi sono causati dall'interiore, non dall'esteriore. Non possiamo dire che lo stress è qualcosa del nostro corpo, che ha a che fare col nostro corpo, ma ha a che fare invece con la nostra anima. Stress è un termine che significa mettere sotto pressione, pressare, premere. E non possiamo dire che noi siamo pressati fisicamente, ma possiamo dire che il mondo oggi fa di tutto per farci dire, per fare queste cose. E il mondo e i medici di questo mondo, le cure che ci sono state date da coloro che studiano l'anima, dagli studiosi dell'anima che si chiamano psicologi, o dai curatori dell'anima che si chiamano psichiatri, dall'etimologia del termine greco, ci raccontano che ci si può prendere cura della propria anima studiandola o facendo altre cose. Certamente ci sono delle cure importanti da fare, ma quelle non mirano al centro del nostro problema, ma sono dei palliativi. Il centro del nostro problema ha a che fare con il Signore. Il riposo, le cure che noi possiamo mettere in piedi, ti devi riposare. Non sto molto bene, ti devi riposare. Ma che cosa vuol dire ti devi riposare? Possiamo dormire. Dormire risolve il nostro problema? Non lo risolve, perché il riposo di cui abbiamo bisogno non è il sonno. Certo, abbiamo bisogno del sonno perché il Signore ci ha fatti così, ma abbiamo bisogno di riposare nel Signore, del riposo di Dio, del riposo di Gesù Cristo. E questo è meraviglioso. La parola di Dio, che non gira mai attorno alle cose come facciamo noi invece, mira al centro del problema di questa nostra deviazione, di questo nostro travaglio, di queste nostre ansie. Cioè dobbiamo dire, ma qual è la causa radice delle nostre ansie, del nostro travaglio? Qual è? La parola di Dio ce lo dice. La parola di Dio non gira intorno a questa verità. E la risposta la troviamo, il punto focale lo troviamo in Proverbi, al capitolo 8, versetto 35-36. Proverbi 8, 35-36 dice: «Poiché chi mi trova, trova la vita, dice la parola di Dio, e ottiene favore dall'Eterno». Versetto 36, ma chi pecca contro di me fa torto all'anima sua. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. Cosa significa questo passo? Chi pecca contro di me fa torto all'anima sua. Allora la parola risponde, è il peccato, ok? Il peccato travaglia la nostra anima. Chi pecca fa un torto, cioè torce la sua anima, la piega, la forza. Chi pecca, chi vive nel peccato, fa torto alla sua anima. Ed è questa la radice del nostro travaglio, la radice principale, la radice più interna del nostro travaglio. Possiamo dire che se noi prendiamo un calcio in uno stinco, ci fa male la gamba, ci fa male il luogo dove abbiamo preso il calcio, e la ragione qual è? La pedata che abbiamo ricevuto nello stinco. Conveniamo tutti in questo, no? Se noi siamo travagliati o viviamo nell'ansietà, nella sollecitudine, come dice anche Matteo capitolo 6, la ragione, cui la parola ci sta dicendo, che non è la pedata, ma è il peccato. Chi pecca fa torto all'anima sua. E siccome la nostra anima, noi siamo fatti per 2/3 di qualcosa di intangibile, nello spirito, nell'anima, il corpo, quindi per 2/3, 2/3 sono intangibili, questa è una cosa veramente seria a cui noi dobbiamo guardare con attenzione. Cioè quando l'anima nostra sente dolore, come quando ci danno una pedata sentiamo dolore perché è stato colpito il nostro corpo, quando l'anima nostra sente dolore è perché c'è peccato in noi, quando sente travaglio, perché non riposiamo, non stiamo riposando nel Signore. Potremmo essere disorientati, abbagliati, come spesso succede, che la causa principale, certamente le sollecitazioni esterne sono degli altri input alla nostra condizione di disagio, però potremmo essere abbagliati dal fatto che questa condizione sia la ragione più profonda del nostro problema. Non lo è. Certamente spinge per fare male all'anima nostra, ma non è la ragione più profonda. La ragione più profonda è il peccato. È il peccato che è in noi. E questo è assolutamente importante. E allora noi dobbiamo affrontare il peccato, come ci insegna la Scrittura. La Scrittura ci dice che il peccato è il problema, perché chi pecca fa torto all'anima sua, quindi fa del male alla sua anima. Allora noi dobbiamo affrontare il peccato, come ci dice la Scrittura. Che cos'è il peccato nella Scrittura? L'abbiamo già detto diverse volte. Che cosa rappresenta il peccato nella Scrittura? Il senso del peccato nella Scrittura, quindi non dei peccati, delle azioni che conseguono il peccato, ma del peccato è essere completamente, secondo la parola, essere completamente fuori dallo scopo per cui noi siamo stati creati. Cioè peccato, per renderla con un esempio, significa è come se avere un arciere che scocca una freccia, ma la scocca totalmente fuori bersaglio. Il bersaglio è in quella direzione, noi scocchiamo la nostra freccia, quella freccia è la nostra vita, noi la scocchiamo completamente fuori bersaglio. Questo è il senso del peccato, cioè il peccato è la separazione da Dio. Siccome la parola ci dice che noi siamo stati fatti, e l'abbiamo citato anche di recente, per Lui, per mezzo di Lui ed in vista di Lui, e questo Lui è Gesù Cristo, se noi non siamo, se noi non seguiamo quella strada, se noi non ci incamminiamo per quella via, e la via è solo Cristo, noi siamo totalmente, viviamo una vita inutile agli occhi di Dio, una vita fuori scopo, fuori bersaglio, una vita di peccato. E tutto ciò che ne consegue è tutto ciò che porta al peccato. Siccome Dio è il bene, noi compiamo il male. Ma il fatto che noi facciamo il male è perché viviamo nel peccato. Cioè viviamo fuori dallo scopo dei nostri giorni, fuori dallo scopo della nostra vita. E quindi noi sappiamo, quando e questo è un esempio veramente molto, molto, molto basso. Noi sappiamo che quando compriamo qualcosa, un esempio su un oggetto, quindi non un esempio sulla creatura gloriosa di Dio che noi siamo, se non fa quello per cui l'abbiamo comprato, cosa diciamo? Non serve a niente, è inutile. Io ho comprato questo affinché facesse questa cosa e lui non la fa, o ne fa totalmente un'altra. Allora per me, che ho quello scopo, quell'obiettivo, è inutile. E lo scopo di Dio qual è per noi, per la sua creatura gloriosa? È che noi viviamo la vita in Cristo Gesù. Il nostro scopo è Cristo, il nostro scopo è in vista di Lui, in Lui e per mezzo di Lui. Allora se noi viviamo fuori di Cristo siamo inutili agli occhi di Dio. Ma però mi piace dirlo, anche se non si può, però Però in Lui abbiamo tutto e pienamente. Quindi abbiamo questa scelta: se vivere una vita fuori di Dio, fuori da Cristo, inutile, o vivere una vita utile, piena. Io sono venuto per darvi vita, per darvela in esuberanza, dice la parola di Dio, in Cristo Gesù il nostro Signore. Vedremo tra un po' che questa è la scelta che il Signore ci chiama a prendere giornalmente, ed è molto importante. Il peccato ha proprio questo effetto: separarci dallo scopo dei nostri giorni, separarci dalla vita, perché il salario del peccato è la morte, mentre Cristo è la vita. Io sono la via, la verità e la vita, dice la parola. Quindi il salario del peccato è la morte, quindi se noi viviamo nel peccato non possiamo essere uniti a colui che ha la vita, e quindi siamo totalmente fuori dallo scopo dei nostri giorni, perché noi non siamo stati creati per la morte, siamo stati creati per vivere in eterno. Ma il diavolo è venuto, ha messo il suo seme e ha portato la morte nel mondo. Per certo morrai se mangerai del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E quindi l'uomo naturale o il credente secondo la carne vive in una condizione di danneggiamento continuo della propria anima. Il credente secondo la carne o l'uomo naturale vive nel travaglio, perché fa continuamente torto alla sua anima. E questo è un punto importante. L'anima non si sazia di cose tangibili. L'anima non mangia, o meglio, non mangia spaghetti, ma vedremo tra un po' che l'anima mangia la parola di Dio e si nutre del Signore, di Gesù Cristo. E questa è ciò che la nostra anima desidera. È scritto nella parola di Dio un passo meraviglioso, in Salmo 62, l'anima mia si acquieta in Dio solo, dice la parola. La nostra anima si acquieta solo in Dio. Perciò se noi viviamo nel travaglio, viviamo nell'ansietà, vuol dire che noi non siamo in Dio, non stiamo vivendo in Dio. Potremmo anche essere credenti, salvati, ma non stiamo vivendo in Dio. Il travaglio è il segno che noi non stiamo riposando nel Signore. Segno evidente, segno che si può apprezzare, di qualcosa che avviene all'interno però, e di cui il peccato ne è la ragione, perché chi pecca fa un torto all'anima sua. Allora, nel Salmo immediatamente successivo a quello che ho citato, Davide ci regala per lo Spirito Santo un passaggio meraviglioso e illuminante riguardo al tema che stiamo meditando questa mattina. Il Salmo 63, al versetto 1, dice quanto segue. O Dio, Tu sei l'Iddio mio, io Ti cerco dall'alba. L'anima mia è assetata di Te. La mia carne Ti brama in una terra arida che langue senza acqua. Allora, qui Davide era nel deserto di Giuda, ce lo dice il prologo del Salmo. Davide stava scappando da un uomo, dal re di Israele, di nome Saul, che lo voleva uccidere. Aveva già attentato alla sua vita, perciò Davide era fuggito ed era in un deserto, come in fuga, e questo uomo lo voleva uccidere. Quindi non era in una condizione di villeggiatura. Potremmo pensare che Davide stesse scrivendo qualcosa in un momento particolarmente piacevole. No, c'era un uomo che stava attentando alla sua morte, la sua anima era molto travagliata per questo. E dove Davide trova la ragione? Perché Davide si rende conto di essere travagliato e lui va al centro del problema. Non dice sono travagliato perché Saul mi sta inseguendo, certamente, ma lui dice in questo passaggio: l'anima mia è assetata di te. L'anima mia è assetata di te. Allora noi dobbiamo trovare il coraggio, come io a volte lo devo trovare, che ve lo sto dicendo questa mattina, e quando siamo nel travaglio, di andare al centro del nostro problema. Gesù, la mia anima è assetata di te. Signore, io ho sete di te. Sono travagliato non per quello che mi succede, principalmente, ma perché ho sete di te. Perché la mia anima ti sta invocando. L'anima nostra è stata fatta nel cielo, non nella terra. Perciò la nostra anima ha sete di colui che ci ha fatti. Capite? Quando noi siamo travagliati è perché abbiamo sete. E sete dell'acqua celeste. Dobbiamo avere il coraggio quando siamo tesi, aggravati, travagliati, tristi, depressi, crucciati, stanchi, nervosi, intolleranti, preoccupati, ansiosi, affannati, perplessi, impauriti, di dire: l'anima mia ha sete di te. Perché questa è la causa primaria, la radice, quella che gli esperti di soluzione dei problemi chiamano causa radice, cioè quella da cui proviene tutto, la sete di Gesù. E siamo stanchi, travagliati, aggravati, depressi, abbiamo sete di Gesù, perché Gesù è l'unico che può dissetare l'anima nostra. Ho sete di te e di te solo. Come disse Davide nel Salmo 63, l'anima mia è assetata di te. E intorno aveva la terra arida, la terra brulla, che gli ricordava questo. Guardava il deserto e guardava la sua anima e capiva che la sua anima era come quel deserto. La nostra anima naturale senza il Signore è un deserto arido, dove non cresce nulla di buono. Solo il Signore la sa rendere rigogliosa, ma noi dobbiamo riconoscerlo. Il Signore, come vedremo tra un po', aspetta che noi riconosciamo questa nostra condizione per benedirci e per benedirci abbondantemente. Allora, il problema non è la terra arida. Dobbiamo ben capire, e questo ci ho pensato un po' ieri mentre riflettevo di nuovo su queste cose, il nostro problema non è la terra arida. Il nostro problema non è il principale, non è il fatto che noi siamo aridi. Capite quello che voglio dire? Non è il problema, non è un problema di per sé che noi siamo aridi. Perché quando, facciamoci questa domanda, quando la nostra aridità rappresenterebbe un problema? Se non esistesse l'acqua. Allora, se non esistesse l'acqua, la nostra aridità sarebbe un grave problema, perché non vi sarebbe soluzione. Ma gloria a Dio, l'acqua c'è. C'è l'acqua! C'è l'acqua! C'è l'acqua! È meraviglioso questo fatto. Se non ci fosse l'acqua, sarebbe tutto arido. Non troveremmo vegetazione, non troveremmo nulla. Ma l'acqua ci dice la parola di Dio che c'è. E Cristo ci elargisce la sua acqua per mezzo della sua parola. Questa è l'acqua per il nostro cuore, l'acqua che il Signore ci, per la nostra anima, che ci vuole donare. E ne abbiamo un esempio, secondo me bellissimo, nella parola di Dio. Avrete già capito il passaggio che stiamo per andare a leggere, dove vi era una donna samaritana. Una donna samaritana che aveva sete, ma la sua sete non era sete, la sua sete principale non era la sete dell'acqua che c'era in quel pozzo che lei doveva attingere per abbeverare il suo corpo. Aveva un'altra sete e Gesù aveva visto che quella donna aveva sete, come Gesù vede tutti noi quando abbiamo sete e ci propone la sua acqua. Giovanni capitolo 4 dal versetto 7, rileggiamo questo passo che, se bene conosciuto, sono certamente il Signore può dare al nostro cuore delle rivelazioni nuove. Giovanni 4 dal versetto 7. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere, giacché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. Onde la donna samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Donde hai cotesta acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci dette questo pozzo e ne beve egli stesso coi suoi figliuoli e il suo bestiame? Gesù rispose e le disse: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua viva, fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Allora, ciò che i suoi cinque mariti, più il sesto, che non era suo marito, non era riusciti a dargli, a darle a quella donna, perché dopo il Signore non lo leggiamo tutto il passo, ma le chiederà: vai da tuo marito, non ho marito, conoscete quel passaggio? Il Signore era pronto a dargliele. Tutte quelle cose che aveva avuto, pure quegli affetti, quei 5 mariti che aveva avuto, non era riuscito a dare ciò che soddisfaceva la sua anima. Ma il Signore era pronto a donarglielo. Io sono pronto per darti quell'acqua. Se tu bevi di quest'acqua, dice il Signore, avrai sete di nuovo. Ma se bevi dell'acqua che io ti darò, non avrai mai più sete. E questo è un passaggio meraviglioso. Quando noi abbiamo sete, quando la nostra anima ha sete, è perché non ci stiamo abbeverando dell'acqua che il Signore ci dà. Perché se no il Signore sarebbe bugiardo a dire: se bevi di quest'acqua non avrai mai più sete. L'acqua del Signore, l'acqua dello Spirito Santo. Qui si stava riferendo allo Spirito Santo che il Signore avrebbe dato a coloro che credono. Allora, quando noi abbiamo sete, è perché camminiamo per la carne e non per lo Spirito che disseta il nostro cuore, la nostra anima. La carne la tribola, lo Spirito la disseta. E questa è una rivelazione fondamentale della parola di Dio. Ed il Signore è pronto a dare la sua acqua a tutti coloro che la desiderano, a tutti coloro che si accostano a Lui, a tutti coloro che riconoscono di essere assetati e bisognosi. Signore, ho sete di Te, ho sete della Tua acqua. Coloro che si accostano e gli chiedono, come quella donna: Signore, dammi quell'acqua, desidero quell'acqua. Ma chi sono coloro che desiderano l'acqua del Signore? Sono coloro che sono assetati. È qualcosa di meraviglioso questo passaggio. E il Signore Gesù disse in un altro passo, in Giovanni al capitolo 7, versetto 38, se non ricordo male: se alcuno ha sete, venga a me e beva. Se alcuno ha sete, venga a me e beva. E questo messaggio vale ancora oggi. Se c'è qualcuno che ha sete, vada a Cristo, a Gesù, e beva. Perché Gesù ha l'acqua che disseta la nostra anima. Questo messaggio è per noi. E lo stesso messaggio nell'Evangelo di Matteo, lo ricordate quel versetto, Matteo 11, 28? Venite a me. Venite a me voi tutti che siete stanchi, aggravati, travagliati, e io vi darò riposo. Allora Gesù in questo passaggio si pone davanti a noi come l'unico medico che può curare dalla radice l'anima nostra. Non c'è un altro medico che possa curare la radice dei problemi della nostra anima. L'unico è il Signore, perché dice: io vi darò riposo. È Lui che cura lo stress, è Lui che cura il travaglio, le sollecitudini ansiose, come dice in Matteo capitolo 6, io vi darò riposo. Vanno benissimo tutte le cure del mondo, però se vogliamo curare la radice, io vi darò riposo. Se vogliamo essere realmente guariti, io vi darò riposo, dice il Signore. E non solo in questo mondo che passa, non solo in questo mondo transitorio, ma anche nell'eternità, perché l'eternità sarà un'eternità di riposo con il Signore, e Lui sarà con noi per donarci riposo. Io vi darò riposo, io. Perciò senza Cristo saremo sempre travagliati. Se nella nostra vita non c'è il Signore, avremo sempre travaglio e ansietà, perché manca colui che dà riposo. E questo è importante. E questo è ovvio. Se pensiamo che il nemico della nostra anima è il peccato, allora ora ci torna quel passaggio di Proverbi capitolo 8 e 36, dove dice che chi pecca fa un torto all'anima sua. Allora il nemico della nostra anima principale è il peccato, ma c'è solo uno che ha sconfitto il peccato. C'è solo uno che ha surclassato il peccato, che ha distrutto il peccato, che ha distrutto la morte, e quell'uno è Gesù Cristo. Allora se il problema è il peccato, bisogna andare a colui che l'ha distrutto il peccato, che è il Signore Gesù. Per quello che la parola dice: io darò riposo alle anime vostre. E questo è fondamentale. Solo Lui ha risolto il problema della nostra separazione da Dio. Se il problema del peccato è la separazione da Dio, il Signore l'ha risolto per mezzo della croce e per mezzo del suo sangue. Noi siamo stati riconciliati, dice la parola, con Dio. Perciò Dio è ben disposto verso di noi in Cristo Gesù, perché siamo riconciliati, giustificati, come dice la lettera ai Romani. Solo Lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lui l'ha risolto il problema del peccato. Quindi Gesù è colui al quale siamo chiamati ad andare per risolvere i travagli della nostra anima. E questo mondo ne porta sempre di più. Man mano che andremo avanti, e la parola lo dice, provate a leggere il sermone profetico, provate a leggere altri passaggi nei Tessalonicesi o anche altrove, i tempi saranno sempre più travagliati, ci sarà sempre più trambusto in questa terra, perché deve arrivare il giorno in cui l'uomo dirà pace e sicurezza, e un'improvvisa rovina gli cadrà loro addosso, dice la parola di Dio. Ma il Signore dice, venite a me, e io vi darò riposo. Il fratello citava l'altra volta, nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. Io vi darò riposo. Perciò possiamo essere da una parte, da quelli che sono travagliati, o dall'altra, coloro che riposano nel Signore. E questo è meraviglioso. Il passaggio di Matteo continua ancora. Prendete su di voi il mio giogo, dice Matteo 11:29. Prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore. E guardate, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. La comunione con Lui seda la nostra anima, la seda, la calma, la tranquillizza. Molte volte viene citato il passaggio di dove Gesù calma la tempesta. È proprio quello, una delle similitudini più belle per cosa può fare Gesù nella nostra anima, per cosa desidera fare Gesù nella nostra anima. Voi troverete riposo alle anime vostre. Ma non è straordinario questa promessa? Oggi che siamo tutti, io stesso combatto con i travagli e le ansietà di questa vita, nel lavoro, nella famiglia, in molti altri aspetti, ma questa promessa, io vi darò riposo, per me è straordinaria, è meravigliosa. Prendete su di voi il mio giogo, la comunione con Lui, essere uno con Lui è quello che ci dà riposo, essere in Cristo, avere comunione con Cristo, perché Lui è mansueto ed umile di cuore. Noi siamo delle schegge impazzite senza di Lui. Ma io sono mansueto ed umile di cuore, e voi, sotto il suo giogo, troverete riposo. Sotto il mio giogo troverete riposo alle vostre anime, dice il Signore Gesù. Prendete, c'è un invito, è qui che comincia a vedersi la scelta che noi dobbiamo prendere nella nostra vita, giornalmente. Anche coloro che hanno creduto sono chiamati a scegliere giornalmente da che parte stare. Prendete! Prendete su di voi il mio giogo, perché chi non cammina con Gesù non è sotto il suo giogo. Solo il giogo del Signore, quando Lui porta il nostro carico e gli dice che è mansueto ed umile di cuore, e quello ci dà riposo alle nostre anime. Prendete su di voi il mio giogo, la scelta nostra è aggiogarci con Lui, mettersi sotto lo stesso giogo del Signore. E questo è importante, questo vale per tutti gli uomini. Questo vale per tutti gli uomini. Dobbiamo renderci conto, e questo ci fa bene, che quando noi scattiamo come delle molle, quando siamo tesi, quando noi, a volte capita a tutti, perché siamo fatti così purtroppo, però il Signore è meraviglioso, il peccato che è in noi vuol prendere quel posto, capita tutti di dire, sono tranquillissimo. Poi arriva qualcuno che ci tocca così, uno scatto che sembriamo una molla, eravamo precaricati a 10.000 newton, però eravamo tranquillissimi. Capite che quello non è uno che ha giocato con il Signore, non è uno che ha riposo nella sua anima, la sua anima è pronta a scattare. E così capita anche a me, se ve lo dico perché mi capita. E questo lo devo riconoscere davanti al Signore, confessarlo, perché vuol dire che in quel momento io non sto camminando con il Signore, la mia anima non riposa in Lui. E questo è un peccato, perché il Signore dice venite a me e Dio vi darà riposo. Allora qual è il peccato? Che noi siamo travagliati. Il peccato è non andare a colui che ci dà riposo. Capite? Perché l'acqua c'è. L'acqua c'è. Gesù ci dà la sua acqua. L'acqua c'è. Venite a me e io vi darò riposo. Allora il peccato, come dice anche la parola, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini Hanno amato le tenebre più che la luce, quello è il peccato, perché le loro opere erano malvagie. Allora il peccato in noi, che diciamo di credere, è quando non andiamo a Lui per avere riposo, quando non beviamo della Sua parola. Questa è acqua fresca, acqua fresca. Quando noi non beviamo di quest'acqua, siamo aridi come il deserto di Giuda, perché l'anima nostra è assetata di Lui. E lo dico per me, non sto certamente pensando a voi. Siamo aridi come il deserto di Giuda. E l'invito è sempre quello: venite, venite a me, dice il Signore. E questa stessa parola fu rivolta al popolo di Israele, in quel passo di Isaia che conosciamo abbastanza bene, che lo citiamo diverse volte. Isaia 30, versetto 15, sta proprio dicendo quello, che c'è il riposo. Il Signore desidera che noi andiamo a Lui per il riposo. Cosa dice Isaia 30, 15? Poiché il Signore aveva detto, il Signore lo sta dicendo ancora oggi, l'Eterno, il Santo di Israele, l'aveva detto al popolo di Israele, ma lo sta dicendo anche a noi, nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia, la vostra forza. Ma voi non l'avete voluto. È qui il punto fondamentale. C'è colui che ci dà riposo, c'è colui che ci dà salvezza, c'è colui che ci porta in cocchio sulle alture del paese, ma voi non lo avete voluto. Non l'avete voluto. Questo passaggio, secondo me, è bene in sintonia con ciò che abbiamo letto in Matteo 11, 28, 29. Qua c'era un popolo minacciato da un esercito, l'esercito assiro, che voleva distruggerlo. E il Signore aveva detto: confidate in me, come noi siamo minacciati da molte sollecitudini che ci vogliono distruggere. Ma il Signore dice: confidate in me. E il popolo, invece di confidare nell'Eterno, leggete Isaia capitolo 30, si alleava con l'Egitto. E l'Eterno a Isaia 31 dirà: guai a coloro che fanno alleanza con l'Egitto. Perché il Signore odia quando noi andiamo a qualcun altro, quando noi cerchiamo certe cose da qualcun altro, certi conforti da qualcun altro, invece che Lui. Guai, dice il Signore. Il messaggio è chiaro: venite a me. Ancora, lo stesso passaggio, lo messaggio lo troviamo in Isaia, lo troviamo all'inizio. Venite a me e io vi darò riposo. Potremmo cercare, senza trovare, soccorso in molti luoghi, in molti Egitti, tra virgolette, ma il Signore dice: se non vieni a me, non avrai mai il vero riposo. Allora qui è necessaria la nostra scelta. Prendete su di voi il mio giogo. Scegliamo di aggiugarci a Cristo. Scegliamo di andare a Cristo. Scegliamo di camminare con Cristo. Questo significa aggiugarsi, che dove va Lui ci vado anch'io. E non posso fare quello che vorrei. E non posso andare dove vorrei, perché dove vorrei andare io è male, ma dove il Signore mi conduce invece è bene per l'anima mia. Prendiamo su di noi il giogo del Signore, altrimenti faremo lo stesso errore che fece il popolo di Israele a quel tempo: non l'abbiamo voluto. Io te l'ho detto cos'era bene, ma tu non l'hai voluto. Allora non lamentarti perché sei travagliato, non vuoi seguire la strada che cura l'anima tua. Questi versetti, queste verità, sono scritte in molti passaggi della parola di Dio. Ne ho preso un altro, in Geremia, un altro profeta. In Geremia capitolo 6, versetto 16, la parola dice: così dice l'Eterno, fermatevi sulle vie. Guardate, un'altra chiamata al fermarsi, assolutamente attinente a quello che dice, a quello che il mondo oggi ci vuol dire. Non fermiamoci mai, corriamo veloci e schiantiamoci. Ma la parola di Dio dice: fermatevi sulle vie e guardate e domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli rispondono: non ci incammineremo per essa. C'è un invito costante da parte di Dio, un altro invito, l'ennesimo, a seguire la buona strada, e quella strada è Cristo. Quella è la strada, perché Gesù ha detto di se stesso: sono io la via, e non vi è alcun'altra. Ma di fronte a quell'invito noi possiamo rispondere: non ci incammineremo per essa. E noi lo cerchiamo questo riposo. Tutti di noi cerchiamo riposo nella nostra vita. Cerchiamo riposo più delle altre cose. Cerchiamo che la nostra anima sia tranquilla. Come quel bel canto che dice: l'alma mia tranquilla sulle ali d'oro. Noi cerchiamo un po' quella condizione, ma non vogliamo andare da colui che ce lo può dare. Spesso noi andiamo altrove a cercare questo riposo, ma non andiamo da colui che ce lo può dare. Dico noi, perché anche a me capita questo. Solo il Signore Gesù ci può dare il riposo che sazia la nostra anima. La nostra anima è fatta nel cielo, è stata creata da Dio, e la nostra anima si sazia in Dio, ed in Dio solo. La nostra anima, Salmo 62, si acquieta in Dio, e in Dio solo. Quando siamo travagliati, dobbiamo riconoscere che la radice del nostro travaglio, in fondo, sta lì, nel fatto che noi non andiamo a colui che ci dà riposo, al Signore. Potremmo illuderci che ci sono altre cose, ma il fatto che noi cerchiamo nelle cose sempre qualcosa di più ci sta proprio dicendo che non c'è niente. Cioè, capite? Il fatto che noi cerchiamo sempre qualcos'altro che sostituisca il Signore per darci quello che noi possiamo trovare solo nel Signore, ci sta proprio dicendo il messaggio opposto, che le cose non ci danno quello che la nostra anima desidera, perché ne cerchiamo sempre di più. Allora questo qual è il messaggio? Che solo il Signore ci dà quello che il nostro cuore o la nostra anima, il nostro interno, il nostro interiore desidera. E il messaggio del riposo scorre per tutta la parola di Dio. Troviamo non ci vado nel dettaglio perché non c'è tempo, ma troviamo già il messaggio del riposo in Genesi capitolo 2, quando il Signore dice: al settimo giorno il Signore compì la sua opera, l'opera sua, l'opera che aveva fatta, e si riposò, dice la parola. Ma Dio non era stanco, ma questo era un messaggio per noi, sul fatto che noi il riposo è scorre per tutta la parola di Dio. Ci avete mai pensato che l'uomo fu creato il sesto giorno nella creazione divina? E quale fu il suo primo giorno completo? Il settimo. E che giorno era il settimo? Il giorno del riposo. Ma che meraviglia! Il Signore ci ha fatti per entrare nel suo riposo! Capite? Il primo giorno completo dell'uomo fu il giorno in cui Dio contemplò l'opera sua e si riposò, un giorno di riposo. Perciò noi non siamo stati fatti per i sei giorni principalmente, ma siamo stati fatti per il giorno del riposo, il giorno in cui contempliamo Dio, perché quel giorno è un giorno di contemplazione. Perché oggi ci va anche molte cose male? Perché noi oggi spendiamo il giorno, quando la parola di Dio dice: chi si delizia nel sabato? Chi si delizia oggi nel riposo, nel giorno di riposo di Dio? Voi lo spendete per fare i vostri affari, per discutere le vostre cause, ma questo mi schifa, dice il Signore. Ce l'ho in abominio. Noi siamo stati fatti per riposare in Dio, e in Dio solo. Siamo stati creati per il sabato di Dio. E oggi, da Atti 20, versetto 7, questo è il primo giorno della settimana in cui noi ci troviamo per adorare il Signore e per mollare le nostre cause, i nostri affari, ma per concentrarci su Dio. Se noi non obbediamo a questa parola, saremo sempre travagliati e aggravati, perché il nostro corpo ha bisogno di riposarsi, ma ne ha molto di più l'anima nostra, perché le aggressioni che vengono da fuori sono pesanti, sono forti. Ma che gioia invece rallegrarsi nel Signore, il primo giorno dell'uomo. Ieri sera ci pensavo e mi rallegravo tantissimo. Il primo giorno dell'uomo fu il giorno del riposo. Che cosa meravigliosa. La parola di Dio è meravigliosa. E noi ne riusciamo a cogliere sempre delle parti così piccole. Ma la parola di Dio è una miniera d'oro. È un tesoro prezioso. Noi siamo stati fatti per riposare in Lui e per confidare in Lui. E questa è la seconda parte, e l'ultima di questa mattina. La terra promessa era la terra del riposo. A Israele era stata promessa una terra per riposare con il suo creatore, per essere la luce dei popoli. Ma Israele rifiutò quel riposo, rifiutò il suo Dio. rifiutando quando scelse un re che potesse capeggiarlo invece che il suo creatore. Vogliamo fare lo stesso anche noi, vogliamo rifiutare questa terra promessa che il Signore ci dà, ma già sin d'ora possiamo entrare nel riposo di Dio in attesa del giorno glorioso in cui entreremo nel vero riposo eterno con il Signore Gesù e col Padre. E questo è meraviglioso, il Signore vuole dare riposo alle anime nostre. E allora ci sono due punti, che sono gli ultimi due, che troviamo in questo passaggio di Isaia 30:15. Il primo è il messaggio di Matteo 11:28-29, dove dice: nel tornare a me, quindi venite a me, e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza. Il secondo, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. E allora questo è il secondo punto importante per ottenere il riposo di Dio. Chi si accosta a Dio, dice la parola, deve credere che Egli è. E questo è un passaggio meraviglioso in Ebrei capitolo 11, versetto 5, se non ricordo male. Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Quindi questa è la seconda parte fondamentale per ottenere il riposo. Uno, andare al Signore. Secondo, credere che Egli è e che ci remunera. Sono due parti che vanno insieme. E c'è un passaggio, secondo me, nella parola del Signore, che riesce, per lo Spirito Santo, a congiungere bene queste due rivelazioni. Andare al Signore, però andare al Signore senza fede non vale niente. Andare al Signore con fede. Ed è Ebrei, Ebrei capitolo 4. Leggiamo questo passaggio, ed è l'ultimo di questa mattina, perché ci aiuta a trarre le conclusioni. E poi è un passaggio meraviglioso, quindi lo leggiamo indipendentemente da tutto. Ebrei capitolo 4, dal versetto 1, leggeremo alcuni versetti, fino all'11. Ebrei 4, dal versetto 1. 1, esatto, sì. Volevo accorciare un po', però è talmente bello che non ce l'ho fatta, quindi ce lo leggiamo tutto. Ebrei 4:1. Temiamo dunque che talora, rimanendo, attenzione, una promessa di entrare nel suo riposo, alcuni di voi non appaia essere rimasto indietro. Poiché a noi come a loro è stata annunziata, questi loro sono il popolo ebraico, è stata annunziata una buona novella, ma la parola udita non giovò a loro nulla. Attenzione, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. Poiché noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, siccome egli ha detto: talché giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo, perché in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, guardate il settimo giorno come torna, è detto così: e Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere, e in questo passo di nuovo non entreranno nel mio riposo. Versetto 6. Poiché dunque è riserbato ad alcuni di entrarvi, e quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza. Egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo nei salmi, dopo lungo tempo che si è detto dinanzi: oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori. Infatti se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non avrebbe poi parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Versetto 10, attenzione, poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anche egli delle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque di entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Allora c'è una promessa, ci dice questa parola al versetto 1, c'è una promessa di entrare nel riposo di Dio. Allora qual è il problema? Che rimanga solo una promessa. È quello il problema. C'è la promessa, ma può rimanere solo una promessa. Una promessa che il Signore ci fa, ma noi non raccogliamo. La parola udita non giovò a loro a nulla. Perché non giovò a loro a nulla? Perché non fu assimilata per fede, dice questo passaggio. Ecco la fede. Ecco il Signore che dice: venite a me. Venite a me, e chi si accosta a Dio, cioè chi va a Dio, deve credere che Egli è. ed è il remuneratore di quelli che lo cercano. Deve credere. Quindi accostandosi a Dio senza fede non riceveremo mai niente, come dice anche Giacomo. Non ricevete, perché chiedete male, chiedete tra l'altro per spendere in altre cose. Ma il Signore dice, c'è questa promessa, io desidero dartela, l'acqua c'è, io ci sono, vieni a me con fede e entrerai nel mio riposo. Coloro che si accostano e credono sono remunerati, dice, perché il Signore, io sono il remuneratore di quelli che mi cercano. Allora cosa dice la Scrittura? Noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo. Cioè coloro che credono entrano nel riposo di Dio. E chi entra nel riposo di Dio si riposa anche egli dalle opere sue, come Dio stesso si riposò il settimo giorno. Allora concludendo, cercando di fare il punto di quello che abbiamo detto, la nostra anima che è stata fatta nel cielo ha sete di Dio. Ha sete di Dio. Ha sete di Gesù, ha sete del Cristo, ha sete della sua acqua, e l'acqua c'è. Il Signore ci ha detto questa mattina, nel passaggio della Samaritana, nel passaggio di Matteo, nel passaggio di Isaia, che l'acqua c'è! L'acqua c'è per acquietare l'anima nostra, che è sempre tribolata, in molti modi, in molte maniere. Allora Dio stabilisce un oggi tutti i giorni, perché noi quando leggiamo questa parola leggiamo oggi, la leggiamo tutti i giorni, affinché noi possiamo andare a Lui con fede ed abbeverarci alla sua fonte, che è la sua parola, perché noi abbiamo bisogno di Cristo. Allora il nostro atteggiamento può essere quello del popolo Israele, senza giudizio, ma può essere un atteggiamento come in quel senso, che dice non lo voglio, voi non l'avete voluto, non lo voglio. Oppure come in Geremia, noi non ci incammineremo per essa. E allora ci terremo i nostri travagli, ci terremo le nostre ansie, ci terremo la nostra vita di travagli, di ansietà, di sollecitudine. E rimarremo travagliati. Oppure, oggi, perché il Signore ha posto un altro giorno, oggi possiamo andare al Signore con fede per entrare nel suo riposo. Il Signore ha promesso, chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori, dice la parola di Dio. Possiamo andare oggi al Signore ed entrare nel suo riposo, perché l'anima nostra si acquieta in Dio e in Dio solo. E guardate quale promessa, quale risultato di questo. Chi entra nel riposo di Dio si riposa anch'esso. Cioè, se entro nel riposo di Dio, allora posso riposare. Perché Dio si riposò, come Dio si riposò il settimo giorno. Allora l'invito questa mattina della parola è il versetto 11. Io penso che sia un invito importante per tutti noi, per me in primis e anche per tutti noi. Studiamoci di entrare in quel riposo, onde nessuno, seguendo lo stesso esempio di disobbedienza, come loro, ne rimanga fuori. Che il Signore ci benedica.
Amen. Noi non abbiamo grandi prospettive e grandi aspirazioni, se non di portare Gesù.